dicci il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Era una domanda capziosa, come si dice, a tranello, perché la Palestina era una provincia romana. Se Gesù avesse risposto sì, avrebbe detto, vedi, è contro il popolo, è a favore dell'imperatore di Roma che assoggetta le nazioni, quindi non è per il popolo. Se avesse detto no, ecco il ribelle contro l'autorità. Domanda a tranello, risposta difficile. Gesù se la cava dicendo, datemi la moneta, che c'è scritto? Di chi è questa immagine? Che c'è scritto intorno? Divo Cesare, giusto? Date a Cesare quello che è di Cesare. Dividiamo i poteri, quelli umano-politici, da quelli religiosi, umano-religiosi. Date a Dio quello che è di Dio. Nel 1439, a Istanbul, presso un mercato del pesce, mentre la gente andava a comprare i pesci buoni di quella zona, un pescivendolo si trovò ad incartare un pesce con una carta particolare. La signora prese il pesce e se lo portò a casa. Svoltandolo, guardandolo, si accorse che era qualcosa di grosso, di importante. Dice, ma che cosa ho fra le mani? Pensate, il pescivendolo aveva incartato quel pesce con un documento che risaleva alla fine del primo secolo e del secondo secolo. Si chiamava Lettera a Diogneto, che io ho in 6 giorni spiegato ai miei giovani nel luglio scorso, agosto scorso, agli esercizi spirituali. È un documento di una grande importanza perché fotografa chi sono i cristiani, come vivevano i nostri fratelli verso l'80, il 90 dopo Cristo. E ci dà una risposta alla domanda, dici il tuo parere, Cesare o Dio? Sentite, uno spettacolo. Piccolo brano vi leggo, eh? I cristiani, né per regione, né per voce, né per costumi, si distinguono dagli altri uomini. Infatti non abitano città proprie, né usano un linguaggio particolare, ne conducono un genere diverso di vita dagli altri. La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero degli uomini multiformi, questa è filosofia. Né si aderiscono ad una corrente filosofica umana, come fanno tutti. Vivendo in città greche, romane o barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Ecco il top. Vivono nella loro patria, ma come forestieri. Partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro. Ecco perché siamo cattolici. Cattolici vuol dire universali. Noi siamo italiani, ma siamo mondiali. Io sono argentino, sono polacco, sono russo, sono americano. Il cattolico è universale, non ha una patria. Geneticamente è nato lì, però non ci appartiene. Ogni patria è straniera. Ogni patria straniera è patria loro e ogni patria è a loro straniera. Si sposano come tutti, generano figli, ma non gettano i neonati, non li espongono, non li abbandonano, non li buttano nelle strade, non li ammazzano. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Bello. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita, ecco la risposta, superano le leggi dello Stato. Noi siamo tenuti come cittadini a osservare le leggi italiane, ma quando la legge italiana viola la mia coscienza, io disobbedisco. Perché prima occorre ubbidire a Dio e poi agli uomini. Se una legge dello Stato è contro la mia coscienza, io non obbedisco. C'è niente da fare. Prima Dio e poi gli uomini. Sentite come sono precisi. 80 dopo Cristo. Gesù era un 47 anni che era morto, e risorto. Lo ripeto. Obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita superano le leggi. Amano tutti e da tutti vengono perseguitati, anche oggi. Non sono conosciuti e vengono condannati. Sono uccisi e riprendono a vivere. Sono poveri e fanno ricchi molti. Mancano di tutto e di tutto abbondano. Sono disprezzati e nei disprezzi hanno gloria. Sono oltraggiati e proclamati giusti. Sono ingiuriati e benedicono. Maltrattati e onorano. Facendo del bene vengono puniti come malfattori, anche oggi. Condannati gioiscono come se ricevessero la vita. Dai giudei sono combattuti come stranieri e dai greci perseguitati, e coloro che li odiano non saprebbero dire il motivo dell'odio. Concludo il piccolo passo. A dirla in breve, come è l'anima nel corpo, così sono i cristiani nel mondo. Lo ripeto. Come l'anima è per il... che significa? È la vita. Senza l'anima saremmo morti. L'anima è la vita del corpo, della persona. Così il mondo ha la sua anima nei cristiani. Se mancano i cristiani, il mondo è morto. Cari amici, ubbidiscono le leggi ma le superano. Vedete, in tutto il mondo ci sono tante religioni e filosofie. Abbiamo nel lontano oriente l'induismo e il buddismo, che sono più filosofie che religioni, che guardano e mirano a rendere l'uomo distaccato dal mondo per entrare in un certo nirvana, una certa serenità che addirittura astensione dal desiderio, così parlano i buddisti, per cui non ostacolano le leggi civili. Predicano agli uomini la felicità e come si raggiunge la felicità. Abbiamo l'Islam, in cui il potere politico coincide con il potere religioso, e abbiamo le repubbliche coraniche, in cui il Corano è la costituzione dei popoli, Arabia Saudita, Yemen, Abu Dhabi, dove sono musulmani, Indonesia. E il Corano è il testo costituzionale della vita religiosa politica del popolo. Potere politico, potere religioso è un'unica. Gli ayatollah, i miei colleghi musulmani, sono insieme primi ministri e ministri del culto. Sono presidente della Repubblica e ministri del culto. Chi distingue i tuoi poteri sono i cristiani. Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Per cui mai la Bibbia, e non dovrà essere mai la Bibbia, Costituzione dello Stato italiano, mai. Lo Stato ha la sua Costituzione, i cristiani hanno la loro Costituzione. Sono due poteri distinti, paralleli. Noi siamo praticamente all'uno e all'altro debitori. Noi dobbiamo rispettare e le leggi dello Stato e le leggi evangeliche. Quando queste vengono in contrasto, siccome lo Stato si poggia, non possiamo pretendere uno Stato etico o religioso, guai, guai. Lo Stato deve fondarsi sulla legge naturale, comune a tutti gli uomini. Noi ci fondiamo sulla legge evangelica, che è un'altra cosa. Date a Cesare quello che è di Cesare. Rispettate le leggi dello Stato. Contribuite, collaborate a che lo Stato sia uno Stato solido, onesto, corretto, cambia le sue leggi. Ma se lo Stato va contro la vostra coscienza, voi non rispettate le leggi dello Stato. Esempio, l'aborto. Non ci interessa, perché noi dobbiamo non uccidere. Tutte le altre valutazioni politiche, partitiche, sociali, è un altro paio di maniche. Noi giudichiamo il fatto da un'altra angolazione. Chiaro? Per cui lo Stato può pure ammettere, ma per un cristiano, ma direi pure per un uomo, perché non uccidere vale per tutti gli uomini. Ma nel caso specifico, siccome voi sentite spesso questa espressione, è che ti obbliga ad abortire? Nessuno. Questo non significa che è una cosa buona, eh. È un fallimento. Quando l'uomo uccide i suoi figli è un fallito, comunque la vada. Amici, noi per la nostra coscienza diciamo la legge dello Stato non ci interessa. Noi scegliamo la legge naturale e la legge evangelica, anche se, diceva Norberto Bobbio, non cristiano, non cattolico, ma agnostico, così si professava, grande maestro, grande filosofo, in quel famoso scritto dice: ci dobbiamo vergognare noi laici, ve lo voglio fotocopiare, l'unica che lo distribuisco, di aver lasciato solamente alla Chiesa Cattolica il diritto di rispettare la vita. Noi laici avremmo dovuto per primi, come uomini di ragione, rispettare la vita. Abbiamo lasciato solo la Chiesa che sola, a lottare perché la vita venga rispettata. Norberto Bobbio non è un cristiano, non è un cattolico. Su che si basa? La sua legge naturale, non uccide, punto e basta. Tutte le altre cose sono considerazioni che non stiamo qui adesso a valutare, è impossibile, ci vuole ben altro tempo e altra sede. Il divorzio, lo Stato lo ammette. Quello che lo Stato chiama conquista civile, rispetto della donna, dell'uomo, libertà assoluta, conquista, Gesù chiama questo durezza di cuore. Vi ricordate quando fece questa domanda? Dice, ma perché? Perché Mosè ha concesso il livello di ripudio della donna? Siamo a 1200 anni prima di Cristo. Cosa risponde Gesù? In principio non era così. Fu per la durezza dei vostri cuori ad ammettere il livello di ripudio, ma in principio non era così. Vedete, quello che oggi si considera conquista civile, intoccabile, Cristo la chiama e la condanna durezza di cuore. A noi cattolici non dovrebbe interessare, perché purtroppo la vita si pone davanti a tanti casi. Non divida l'uomo ciò che Dio ha unito, e lo ripetiamo tutte le volte che celebriamo il matrimonio, poi le cose sappiamo come vanno a finire, per tanti motivi. Vedete, noi ci fondiamo sulla norma evangelica, che è la norma costitutiva del cristiano. Lo Stato ha altre costituzioni che noi rispettiamo, ma quando ci impone, in questo caso non è che ci imponga, ma quando ci impone una legge contraria alla coscienza, noi disubbediamo, non c'è niente da fare. Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Amici, vedete, in un mondo come il nostro è tanto difficile sapere dove sta la verità. Io non so se voi questo accada durante un telegiornale o un dibattito, spesso alla fine dite: ma chi ha ragione? A parte che le voci concitate si sovrappongono, si incrociano, che non ci fanno capire niente. Chi urla ha ragione. Allora, questa è la logica. La logica è la forza del pensiero, non la forza della voce. Chiaro. Quante volte noi diciamo alla fine di un dibattito o di una cronaca: chi ha ragione? Non ci ho capito niente. Hanno tutti ragione. Figuratevi oggi in questo serraglio di urlatori, Io la chiudo perché a volte mi dà fastidio, ma non si può ragionare civilmente tra persone civili, discutere, tu porta le tue ragioni, io porto le mie, le confrontiamo e poi ognuno fa le sue considerazioni. Bisogna urlare, bisogna aggredirsi, bisogna... No, ma non è giusto, La gente ha bisogno di capire. Se non capisce, poi non sa valutare e non sa scegliere. Oggi io spesso mi sento dire questa espressione. A che serve un bambino vostro? Giorni fa ha usato questo linguaggio. Ma mamma, che serve andare al catechismo? È una perdita di tempo. Io ho già capito tutto, no? Come mai un bambino di 13 anni, 12 anni usa questo linguaggio? A che serve? È semplice. Non la prendo col bambino, perché il bambino è in formazione, va illuminato, va informato, va formato, non riempito, ma educato. Al catechismo ieri c'erano 50 ragazzi circa, un pierone. Quanti? Pochi. 200 dovrebbero essere ieri. Ma erano 50, 50. Fatemi raccontare perché gli ho detto. Ragazzi, riflettete. Se voi non siete convinti, gli ho detto, che qui facciamo cose serie, andate ai baracconi, a me mi divertite. Io non c'ho tempo da perdere. Se io sto qui con voi è per darvi in mano la chiave per capire il problema della tua età, per risolvere i problemi della tua crescita, per il tuo domani. Se tu non capisci questo, se tu non capisci che Cristo non è un optional, come nella macchina il pulsante che dà per vetro, posso girarlo, aprirlo anche alla manovella, no? Oppure tutti quegli attrezzini elettronici, tutti optional. E se anche abbia il motore, abbia freni, poi la macchina cammina, no? Ma se tu non capisci l'essenziale della tua vita, che Cristo, valore di cui non puoi fare a meno, se tu non capisci questo, ma vai baracconi, vatti a divertire, non sta perdendo tempo con noi. Quante volte io ripeto queste cose? Quante volte ripeto a questi ragazzi il senso della propria responsabilità? Io ho raccontato di Mario Grecchi ieri, io ho conosciuto i suoi familiari ultimamente, io ricordo sto ragazzo qua che fu ucciso al poligono al poligono del 20 giugno, dove sta il tennis, sapete dove, no? Quando quel ragazzo fu fucilato e andò il mio parroco a confessarlo negli ultimi istanti, correndo dalla scuola si precipitò, voglio un prete prima di morire, e andò il mio parroco. Mario, che devo dire alla tua mamma? Mamma mia, ecco perché lo raccontate ai vostri ragazzi, che non sanno queste cose. Che devo dire? Dica alla mia mamma che sono contento di morire per la libertà dell'Italia e voglio in grazia di Dio. Caro Mario, se non tornassi oggi, senti denti che moriresti per noi, per quest'Italia così distrutta, ha dato la vita a sto ragazzo. Io con queste mie mani, ecco perché l'ho raccontato, ho toccato il crocifisso insanguinato che Padre Anziani unisce davanti mentre i sei tedeschi lo fucilarono. Io quel crocifisso spezzato che fu donato alla mamma, fra le mie mani l'ho tenuto, ero un ragazzino, immaginate che forza che mi ha dato a me quel ricordo, quel crocifisso spezzato, segno della libertà, un Cristo distrutto sulla croce e un Mario distrutto al poligono di Perugia. Amici, queste cose bisogna ricordarle ai vostri figli, anche a noi. A che serve? A che è servito il sacrificio di Mario Grecchi? Non lo so. A che è servito il sacrificio di tante mamme, di tanti papà? Anch'io dovevo essere impiccato sulla quarta pianta lassù della pallotta. Poi vennero gli americani con i carri armati, tolsero le piante e Don Ignazio è ancora vivo. Forse mai gli americani. Storia vera questa. Io con la mia figlia eravamo condannati a morte alla quarta pianta di via Pallotta, lì dove stava l'ex Fiat. Amici, dicevo ai vostri figli, io ho lottato per la vostra libertà, avete capito? Ho 15 anni, 14 anni, io ho voluto che voi foste liberi, ancora vi vado a venire, ma sareste venuti. Io ho lottato sulla mia pelle per darvi la libertà. A che serve? Ecco la domanda, a che serve? A che serve la fede? Ai cani non serve, manca ai gatti. No. Agli imbecilli non serve. No. A quelli che non capiscono non serve. Dice Sant'Agostino, chi sei tu? E lui risponde, tu sei il tuo desiderio. Cerchi la terra, sei terra. Cerchi il cielo, sei cielo. Tu sei ciò che desideri. Bello. Desideri la fede, ce l'hai. Dice Sant'Agostino, non l'avresti desiderata se non l'avessi conosciuta. Quanto è bello. Come fai tu a desiderare una cosa che non conosci? La devi conoscere? Non puoi desiderare ciò che non conosci. A che serve? Vorrei fermarmi ancora, ma devo smezzare il ragionamento a metà. Lo riprenderemo. Io qui volevo arrivare. Il discorso di oggi, a che serve? Che può tradursi anche in altra parola. Che vorrebbe dire, è utile questo per me? Ma quale utilità? Quella terrestre, economica, materiale o quella spirituale? Perché oggi noi assistiamo che la logica dell'utile economico, materiale, non risparmia nulla e nessuno. E questa domanda, se mi serve, diventa il criterio di valutazione, di scelta e dei comportamenti. Fino a sconfinare in questo comportamento, che un uomo vale non per quello che è, per la sua dignità, ma per quello che ha e per quello che rende nel settore in cui opera. Avete capito? Tutto questo si chiama efficientismo, che butta a mare la dignità della persona umana. Tu che sei handicappato, non produci, non serve a niente, ti mandiamo fuori, ti ammazziamo, no? Tu bambino che nasci col tumore al cervello, che non sei andato a fare? Ti facciamo fuori. Ecco Hitler. Amici, questa mentalità è corrente. Non crediate che sia morta la mentalità hitleriana. Sussiste vive, tu non mi servi, sei inutile, non produci, non hai soldi, ti faccio fuori. Ma sei un uomo. Illusioni, fantasie di pochi illuminati, quello che conta è. E come ci troviamo oggi? In base al suo ragionamento. Ecco che ci troviamo, a vedere quello che abbiamo visto ieri a Roma. Avete fatto questa considerazione stamattina a giochi fatti? Che avete visto ieri a Roma? L'unico fatto nel mondo intero. A Tokyo, a Shanghai, a Mosca, a Copenaghen, a Berlino, a Budapest, tutti pacifici, giusto? Protestare è democratico, è giusto farsi sentire. Ma, come abbiamo visto a Roma, quella povera Madonna che ha preso a calci, l'avete vista? Nella chiesa di San Marcellino? Quel povero Cristo crocifisso che l'ha preso a stampata, l'avete visto? Oltre agli incendi, le devastazioni. Amici, ma è questo il modo per risolvere i problemi? Ma perché solo in Italia avvengono queste cose? Chiedetemelo, io me lo sono chiesto, io non ce l'ho la risposta, lo lascio a voi. Amici, a che serve? Attenti che questa domanda ci porta fuori, eh? Ed ecco la risposta sottile di Cristo. Di chi è l'immagine l'iscrizione? Di Cesare. Data Cesare, perché di Cesare? Ma date a Dio quello che è di Dio. Attenzione che ciò che è di Cesare non prevalga su quello che è di Dio. State attenti che l'utile, che l'individualismo singolo e di massa, che la logica del denaro, della ricchezza e dell'abbondanza non prevalga sui valori spirituali, a danno dello spirito che viene denutrito, perché questi pseudovalori hanno una facoltà terribile di essere anestetici della facoltà critica e della coscienza. Ed ecco le conseguenze a cui andiamo incontro. Cristo è sottile nella sua risposta. Devi sì rispondere a Cesare, ma sta attento che sopra Cesare c'è il Padre Eterno, che ha ragioni diverse. Ubbidisci come cittadino legge dello Stato, ma sta attento che al di sopra c'è la legge della tua coscienza. Chiediti a che serve, chiediti dove vuoi arrivare, e allora saprai come concludere e come dirigere i tuoi passi.
Thank you.